pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9 e 16 minuti qui in diretta. Abbiamo cominciato con un quarto d'ora di ritardo, ma altrettanto finiremo alle 11 e 15. Come sempre i problemi tecnici non mancano, ma fortunatamente li abbiamo risolti e quindi diamo il via alla rassegna stampa di oggi, lunedì 5 ottobre 2015. Io vi ricordo come sempre i contatti di Radiazione per poterci inviare suggerimenti, critiche, iniziative o proposte di dirette, quindi il 388-4292-504 se volete scriverci un sms, oppure potete scriverci anche alle nostre pagine Facebook e Twitter che abbiamo qui aperto sul secondo PC. Ora, come dicevo, partiremo con la rassegna stampa dalla sezione locale, in particolare ci dedicheremo a quello che il Mattino di Padova definisce il terremoto al carcere Due Palazzi, quindi la rimozione del direttore Pirruccio, facendo qualche considerazione in merito. Poi ci sposteremo di nuovo sulle tematiche di lotta in difesa del territorio qui a Padova e poi passeremo alla rassegna dal web nazionale e internazionale. In particolare alle 10.15 ci metteremo in collegamento con un compagno del collettivo Tazzabao, con il quale nella rubrica internazionale faremo un approfondimento a partire dall'hotspot di Lampedusa per parlare di gestione dell'immigrazione e poi delle prossime mobilitazioni contro la guerra. Quindi ci sentiamo tra pochissimo.
Tram,
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Ed eccoci, sono le 9:22 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di oggi lunedì 5 ottobre e come preannunciavamo pochi minuti fa andiamo dalla cronaca locale di Padova a trattare del cosiddetto terremoto, così lo definisce il Mattino di Padova, al carcere Due Palazzi. Infatti è stato rimosso il direttore Pirruccio e a quanto pare il dipartimento l'ha promosso all'età di 62 anni al provveditorato dell'amministrazione penitenziaria. Anche dal sottotitolo dell'articolo ci dicono che lui minimizza, le inchieste sul traffico di droga non c'entrano e a quanto pare c'è anche un appello al ministro per tenerlo. Quindi Salvatore Pirruccio se ne va dopo 13 anni alla direzione del carcere di Padova e il dipartimento l'ha promosso al provveditorato dell'amministrazione penitenziaria. Sarà il vicario del provveditore, praticamente il numero 2 del Triveneto. Tuttavia c'è chi dubita del fatto che si tratti di un semplice movimento di figure apicali nell'ambito del Ministero della Giustizia. Per spiegare questo cambiamento c'è chi tira in ballo l'antico motto «promuovere per rimuovere». Pirruccio è certamente il direttore che più di tutti ha contribuito a trasformare il penitenziario in un laboratorio per la riabilitazione dei detenuti, ma è anche il dirigente di un carcere in cui sono state sviluppate inchieste pesantissime. Il movimento è già operativo, sto attendendo indicazioni, soprattutto sto attendendo che mi dicano chi è il mio successore per il passaggio di consegne, conferma. Salvatore Pirruccio, dicevamo, ha 62 anni, è un funzionario del Ministero e in questi 13 anni è stato alla guida della casa di reclusione di Padova che, come sappiamo, ha vissuto, per così dire, momenti difficili. L'ultimo anno e mezzo sicuramente il peggiore, l'inchiesta della squadra mobile e del PM Sergio Dini sul traffico di droga e di sim card tra guardie carcerarie e detenuti è stata un vero terremoto. Bisogna capire quindi se il cambio al vertice è in qualche modo riconducibile a quel contesto. E lui appunto risponde sicuro che se così fosse lo avrebbero spostato un anno e mezzo fa. Così come sono stati allontanati alcuni agenti, avrebbero spostato subito anche me. Ciò che gli investigatori hanno dimostrato però lascia inevitabilmente una scia. Nessuna scia, dice lui. Chi ha commesso reati è stato inquisito e condannato. Il Due Palazzi resta un carcere di ottimo livello in cui è stato sviluppato un trattamento rieducativo avanzato. In questo caso, in ogni caso, ci sarà un momento di trasferimento della conoscenza e un passaggio delle consegne. Per questo sono ancora qui al mio posto, attendo il successore per aiutarlo a insediarsi. E appunto questa notizia la definiscono qui sul Mattino di Padova un fulmine a ciel sereno, soprattutto tra i gruppi e le cooperative che operano all'interno del Due Palazzi, che hanno scritto appunto un appello affinché rimanga il direttore Pirruccio. Ovviamente non ci dispendiamo assolutamente nel leggere questo appello, anche perché tratta il carcere di Padova come un carcere umano, e dire una cosa del genere di fronte anche ai casi di suicidi che vi sono stati all'interno sicuramente non calza decisamente a pennello, come non calza a pennello nemmeno la descrizione appunto che viene fatta qui sul Mattino di Padova, che, come dire, da un punto di vista giornalistico cerca di dare un colpo al cerchio e non la botte, nel senso che da un lato pubblica l'appello appunto delle varie associazioni, delle varie cooperative in difesa dell'attuale direttore e dopo appunto i suoi 13 anni di lavoro, e comunque un appello che, come sempre, tratta di rieducazione, di costituzione, e ovviamente invece, lo ripetiamo, ciò che è accaduto all'interno del carcere lo scorso anno, lo sappiamo tutti, è stato anche approfondito ai nostri microfoni, e per l'appunto si trattava di casi di spaccio all'interno del carcere, ma non solo, anche di sim card e soprattutto di abusi all'interno di questa struttura. Ovviamente nel momento in cui un detenuto, diciamo, non segue quella che è considerata una buona condotta, rischia assolutamente grosso. I casi appunto di pestaggi all'interno delle carceri in Italia, o anche di omicidi che poi vengono insabbiati, o di suicidi, come nel caso del carcere di Padova, sono assolutamente tanti, e quindi parlare di carcere umano è abbastanza un'aberrazione. Questo comunque per dare qualche informazione appunto su come dopo un'inchiesta come quella dello scorso anno il direttore sia stato addirittura promosso, lo ricordavamo, viene sì spostato dal carcere Due Palazzi, ma come ci dicevano anche le prime righe dell'articolo, diventa vicario del provveditore, ovvero il numero 2 del Triveneto. Quindi congratulazioni ancora una volta, nel momento in cui come dire, si lavora in una certa maniera si viene anche promossi. Quindi un po' come tutti coloro che dopo le varie inchieste, ad esempio dopo il G8 di Genova, furono condannati per gli abusi e le violenze sui manifestanti, furono anche promossi, fecero sicuramente un balzo in avanti con la loro carriera, e seppur in una situazione diversa, quella di questo direttore è comunque una formula analoga, diciamo.
All'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Quiero acordar el domingo a la noche, me quiero matar. empieza la noche y me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar, y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más, pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, el domingo a la noche me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque si no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia.
¡Cumbia nena! Y a bailar con la cumbia quiz.
El peor momento de la semana es el lunes por la mañana. No me puedo levantar, no me gusta madrugar, necesito descansar 5 minutitos más. No quiero ir a trabajar, no quiero ir a trabajar, no me gusta madrugar, yo prefiero trasnochar y salir a bailar. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia.
Move it, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Rieccoci, sono le 9:32 minuti qui in diretta, riprendiamo con la rassegna stampa di oggi 5 ottobre, siamo ancora sul versante locale e dato che un po' la settimana scorsa ci eravamo occupati di difesa del territorio, in questo caso dando alcuni aggiornamenti rispetto alla mobilitazione in quartiere Terra Negra contro un'antenna alta oltre 100 metri, piazzata fondamentalmente molto molto vicino a case, asili e scuole, per cui i residenti si sono mobilitati sia con delle raccolte firme che con una manifestazione che poi si è snodata sabato mattina scorso fino all'antenna. Oggi invece ci spostiamo in provincia e precisamente a Conselve, e un articolo appunto sempre del Mattino di Padova ci informa del fatto che il comitato contro la Bonollo sarà a processo per diffamazione. L'azienda infatti ha querelato alcuni esponenti del comitato Lasciateci Respirare per via di una protesta vivace. Il PM ha chiesto l'archiviazione non ritenendo offensivi gli slogan, ma l'amministratore si è opposto. Andiamo quindi un po' a vedere l'articolo e ci ricorda appunto che a Conselve qualche anno fa Mario Catania, allora ministro delle politiche agricole nel governo guidato da Mario Monti, andò in visita alla distilleria Bonollo, stabilimento produttivo a Conselve in via Padova. Quale occasione migliore per organizzare un sit-in di protesta da parte del comitato Lasciateci Respirare? Quindi ci furono striscioni in nome della libertà di espressione sventolati da una trentina di cittadini, anche mamme con bimbi, accanto a una riproduzione cartonata della ciminiera Bonollo, che qua infatti si vede anche in foto. Nel mirino, come sempre, la puzza nauseabonda che costringe molti residenti lungo la provinciale conselvana a vivere come in prigione. Porte e finestre serrate. Allora come oggi la protesta è più viva che mai, ma i vertici della Bonollo hanno reagito per le vie legali, denunciando alcuni tra i promotori del comitato più attivi sul fronte della cartellonistica poco gradita. A firmare la denuncia l'amministratore delegato della distilleria, ovvero Bruno Bonollo. e in 6 fra loro sono finiti nel registro degli indagati con l'accusa di diffamazione. Sono scattati gli accertamenti e il pubblico ministero Tonon ha deciso di chiudere l'inchiesta, reclamando l'archiviazione del procedimento penale a carico di 6 militanti del comitato, difesi da Massimo Malipiero del Foro di Padova. Un'archiviazione contro la quale la distilleria Bonollo ha deciso di opporsi e di dare battaglia. Per il 18 maggio prossimo è stata fissata l'udienza davanti al GIP Brunello che, sentite le parti, dovrà decidere se accogliere la richiesta del pubblico ministero oppure ordinare la formulazione del capo d'accusa per mandare a processo gli indagati, come reclama l'azienda. Secondo la procura di Padova, invece, il reato non c'è. La richiesta di archiviazione formulata da Tonon è molto chiara. Come aveva sottolineato nelle sue memorie l'avvocato Malipiero, che tutela i 6 membri del comitato. Lasciateci respirare. In gioco sono i valori della libertà di espressione. Non si ravvisano nei fatti oggetto della querela presentata da Bruno Bonollo gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, si legge nella richiesta di archiviazione. Dal momento che gli slogan utilizzati dai componenti del comitato "Lasciateci respirare" rappresentano un esercizio legittimo della facoltà di manifestare il proprio pensiero, senza che peraltro si siano travalicati i limiti. E il magistrato rammenta che la distilleria Bonollo è oggetto di numerosi esposti presso questo ufficio, presentati da singoli cittadini nonché da esponenti del comitato per l'emissione di vapori e gas e per violazione della normativa ambientale. E quindi evidentemente per questa nota azienda qui in provincia di Padova, striscioni come "Lasciateci respirare" oppure altri che sono qui nella galleria fotografica come "L'onestà non si compra" oppure "Chi inquina uccide il nostro futuro" sono slogan offensivi. Ovviamente offensivi non sono, perché se le persone sono costrette a stare in casa con porte e finestre serrate, come sappiamo, per via della puzza e degli odori nauseabondi che la distilleria produce, ecco, chi è in torto sicuramente lo sappiamo.
Ascolta Radiazione.
The next train will be leaving from platform 1.
Ascolta Radiazione.
Rieccoci, sono le 9:44 minuti qui in diretta su Radiazione. Per chi si fosse messo in collegamento solamente adesso, ricordo che alle 10:15 faremo la rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebau che, come dicevo all'inizio della trasmissione, tratteremo di hotspot, di immigrazione e delle prossime mobilitazioni contro la guerra. Un attimo solo che suonano alla sede, ok, aperto. E nel frattempo andiamo anche un po' a introdurre questo approfondimento a partire da una notizia pubblicata su InfoAuto, ovvero Calais, migranti forzano il blocco all'Eurotunnel, scontri e arresti. Non si fermano quindi le proteste dei migranti nell'accampamento presso Calais e nella notte appunto di sabato 3 ottobre circa 200 migranti, soprattutto eritrei e sudanesi, hanno sfondato le recinzioni intorno al terminal Eurotunnel, riuscendo a percorrere qualche chilometro prima di essere respinti dai gendarmi francesi in presidio permanente nella zona. Due agenti di polizia vengono feriti durante gli scontri con i migranti, cancellando i treni fra Folkestone e Calais, e contemporaneamente altre centinaia di migranti provavano a salire sui rimorchi dei camion che transitavano all'interno del tunnel. Un centinaio gli arresti effettuati dalla polizia durante l'invasione del tunnel. Questo nuovo tentativo di oltrepassare il confine francese dopo la 13ª vittima, ovvero un eritreo di 20 anni morto mercoledì scorso, riporta l'attenzione sull'accampamento vicino a Calais, ribattezzato La Giungla, dove circa 3.000 persone sono ammassate in tende improvvisate, affamate e senza diritti. Il governo britannico, da parte sua, cerca di arginare i continui tentativi dei migranti che vogliono attraversare la frontiera francese, fornendo al sindaco di Calais un numero maggiore di agenti di polizia e chilometri di filo spinato. Le politiche liberticide della Fortezza Europa vengono continuamente attaccate dalla volontà dei migranti di poter esercitare il loro diritto alla libera circolazione, continuamente respinto dalle politiche dei muri e del filo spinato messe in atto dai governi europei. Un tentativo che però non riesce a contenere la rabbia e la determinazione di centinaia di persone che quotidianamente cercano di strappare qualche metro di libertà e dignità. Questo appunto un articolo, passando alla cronaca nazionale e internazionale della nostra rassegna, che abbiamo letto anche per un po' introdurre la tematica che oggi affronteremo nella rubrica internazionale, dove infatti partiremo da alcuni approfondimenti in merito alle prime due settimane di lavoro, per così dire sperimentale, al primo hotspot aperto, che non a caso è quello di Lampedusa, e quindi tra poco ci metteremo appunto in collegamento con un compagno. Ora un piccolo stacco musicale e poi diamo spazio anche ad altre notizie.
Really want cucciolo di radio. È radiazione.
Ταξίδεψαν μακριά. Μια στροφή, ένα γκρίζο πρωί μας άλλαξε τη ζωή. Τώρα που πας, ποιο μονοπάτι τραβάς, σε ποιο μέρος θα πας. Έτσι απλά σταματάς μια ζωή και χωρίς το γιατί. Που για πας, κοίτα να σε καλά, κοίτα να το χαρείς. Δεν σε ξεχνώ, με μια ανάμνηση ζω, στο μυαλό το κενό. Γέλιο λαμπρό, που έχω μες στην καρδιά, θα σε πάντα εδώ. Ήταν πρωί, ο ήλιος είχε χαθεί, δακρυσμένος κι αυτός. Να σε καλά κι από εκεί πάνω ψηλά τράβα μια τελευταία αγκαζιά.
Ένα τραγούδι για σένα και πάμε. Είμαστε εδώ.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ecco, ci sono le 9:54 minuti qui in diretta su radiazione.info e ci spostiamo su un articolo pubblicato da contropiano.org, ovvero Mosca, ricordate le vittime del tragico ottobre 1993. In quei giorni, tra il 3 e il 5 ottobre del 1993, a Mosca era il Babbo Eletto, la nostra estate di San Martino, l'ultimo guizzo di temperature miti prima del tuffo nell'inverno. Ma già dall'agosto precedente si stava preparando la tempesta. L'aveva annunciata Boris Eltisn nella prima conferenza stampa dopo le vacanze estive e aveva parlato di preparazione delle artiglierie prima dell'attacco vero e proprio. E l'attacco era quello che si stava preparando contro gli ultimi resti della fortezza che lui stesso aveva cominciato a smantellare 2 anni prima, nell'agosto del 1991, e poi nel complotto di dicembre con i presidenti di Ucraina e Bielorussia per il disfacimento dell'Unione Sovietica. Sulla strada del pieno dilagare del mafio capitalismo, di quell'accumulazione originaria fatta di sangue e lacrime per il popolo, rimaneva un ultimo ostacolo, il Soviet Supremo Russo. Andava eliminato. E il campione della democrazia, Stelle e Strisce, intese alla lettera gli ordini che gli arrivarono da fuori. Lo prese a cannonate. Quante siano state le vittime di quei giorni non si sa esattamente nemmeno oggi. A seconda delle fonti si parla di oltre 200 morti, fino ad arrivare a più di 800. I difensori dell'edificio del Parlamento russo, caduti sotto i colpi dei cecchini governativi, furono solo una parte dei caduti. Tuttora si parla delle decine di uomini che, una volta resisi alla polizia e alle truppe elsiniane, venivano fucilati nei giardini retrostanti l'edificio. Le immagini dei tank che sparavano contro la Casa Bianca il 4 ottobre sono rimaste a simbolo di quella tragedia, ma molti morti si erano già avuti il giorno precedente negli scontri sul Sadove Kolsto e intorno alla torre della televisione. Qui poi ci sono appunto dei ricordi, ovvero simbolo dei miei anni 90, rimarranno per sempre le immagini dei giorni di ottobre del 1993, l'edificio del Soviet carbonizzato sullo sfondo dell'enorme poster che reclamizzava appuntamento con l'America, il potere sovietico e i suoi difensori già liquidati, la rivolta schiacciata, i media liberali che dalla mattina alla sera non fanno che maledire i rossobruni, chiedendo nuove esecuzioni, i giornali comunisti e patriottici vietati. Non ci sono più ostacoli per il grande inganno. La privati Zaskia, un gioco di parole tra arraffare e privatizzare, e il saccheggio di beni pubblici. Si può ignorare l'anniversario, come fanno oggi i deputati di Russia Unita, il partito di Putin, ma la sua ombra copre quasi 22 anni, con le cannonate di Grozny nel 1995, poi nel 2008, Donetsk nel 2014, i bimbi uccisi nell'asilo di Beslan, le fiamme della casa dei sindacati di Odessa. La guerra cominciata con la distruzione dell'URSS e il cannoneggiamento del potere sovietico continua. Il sito web del Partito Comunista Operaio Russo ricordava con tragica ironia la proposta fatta nei giorni scorsi all'ONU dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov circa l'adozione di una dichiarazione per cui i paesi in cui il passaggio di poteri si è realizzato non per via costituzionale ma con un colpo di Stato non possono essere normali membri della comunità internazionale. Tali metodi di ricambio del potere sono inaccettabili. E la redazione del sito chiosava: in precedenza non si era notato che i leader della Federazione Russa facessero autocritica. A Mosca le organizzazioni comuniste, il Comitato a ricordo delle vittime del 1993, l'Unione degli ufficiali sovietici e i parenti delle vittime hanno organizzato un meeting per ricordare quegli avvenimenti, all'insegna degli slogan "non dimentichiamo, non perdoniamo". Questo appunto pubblicato su contropiano.org.
Ascolta Radiazione.
Nella vita si hanno quattro punti fermi: primo chi sono gli amici, secondo chi sono i vermi, terzo la memoria, il ricordo di chi è caduto, quarto un sentimento d'odio verso chi non ha pagato. Adesso ridi ma poi arrivano le lacrime, blocco antifascista in pianta stabile, dalle curve degli stadi alle piazze dei quartieri, militanti sempre pronti e questo oggi come ieri. Io non ti sopporto perché tengo un conto aperto, verrò a cercarti pure tra le fiamme dell'inferno, brucia un odio eterno, niente conto, aspetta il conto, ci siamo sempre stati. Non c'è un cazzo di ritorno, nella vostra testa c'è solo sopraffazione, mentre un antifascista parla di rivoluzione. Zero privilegi, zero scuse, zero seggi, per la rabbia dei compagni che marciscono dentro ai raggi. Non ho un potere occulto alle spalle che mi mantiene, fiero di non pensarla mai come un carabiniere. Adesso ridi ma poi arrivano le lacrime, se adesso ridi sai che arrivano le lacrime. Adesso ridi ma poi arrivano le lacrime, merda, lo sai che arrivano le lacrime, se adesso ridi, se adesso ridi. lavoro sporco per i ricchi e questo basta. Questo fa un infame con la lama in tasca, perché sei solo un infame con la lama in tasca. Adesso basta, sono stanco del tuo affronto. Adesso basta, sempre pronto, parla piombo. Se adesso ridi, sai che arrivano le lacrime. Se adesso ridi, sai che arrivano le lacrime. Se adesso ridi, sai che arrivano le lacrime. Adesso ridi, ma poi arrivano le lacrime, merda. Se adesso ridi, se adesso ridi.
E poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed eccoci, sono le 10:03, quindi prima di metterci in collegamento tra circa una decina di minuti con un compagno del collettivo Tazabao, con il quale parleremo, lo dicevamo, di hotspot, di gestione dell'immigrazione e delle prossime mobilitazioni contro la guerra, andiamo su un altro articolo sempre pubblicato su InfoOut relativo alle cariche, al corteo bloccato e alle cariche appunto sui No Borders a Ventimiglia. Questo è un articolo appunto che è stato pubblicato ieri e si ricorda come, e come viene ritwittato anche da diversi account, che centinaia di persone hanno risposto nel pomeriggio alla chiamata, alla mobilitazione lanciata negli ultimi giorni dal presidio No Borders di Ventimiglia, sgomberato all'alba di mercoledì. Un appello a proseguire la battaglia per la libertà di movimento e contro ogni confine iniziata 3 mesi fa, per dimostrare che Ruspe e Manganelli non hanno cancellato la forza della solidarietà e di una lotta comune costruita con l'esperienza del presidio al confine italo-francese. Da subito è stato chiaro il clima di intimidazione costruito da questura e amministrazione cittadina per tentare di scoraggiare la partecipazione al corteo del pomeriggio. Fin dalla mattina sono iniziati controlli, identificazioni sui treni e posti di blocco nei confronti di quanti stavano raggiungendo Ventimiglia da molte città italiane. Lo scenario che si è venuto a creare poche ore dopo non ha fatto che confermarlo. Il piazzale della stazione, luogo prefissato per la partenza della manifestazione, era stato completamente blindato e militarizzato, con celerini e mezzi schierati su ogni lato per impedire fisicamente alle centinaia di migranti e solidali di poter partire in corteo. Una provocazione gravissima e senza precedenti, che ha di fatto impedito per tutto il pomeriggio la libertà di manifestare per le vie di Ventimiglia, relegando la protesta al piazzale di partenza. Non solo, la polizia ha anche impedito a un gruppo di migranti che aveva trascorso la notte in un centro d'accoglienza della Croce Rossa adiacente alla stazione di poter uscire dal centro e unirsi alla manifestazione. minacciandoli di identificazione. Il presidio nel piazzale è assostato a lungo all'ingresso del centro per sostenere le rivendicazioni dei migranti desiderosi di unirsi alla protesta, e per tutto il pomeriggio si sono alternati interventi, musica e cori contro il vergognoso blocco attuato dalle forze dell'ordine. Insomma, la risposta delle istituzioni a chi chiedeva libertà è stato l'ennesimo sbarramento, un'altra frontiera. Nella prima serata, mentre già una parte dei manifestanti aveva lasciato la piazza, i rimanenti hanno iniziato a organizzarsi per rimanere nel piazzale della stazione, montando alcune tende e ricreando un piccolo presidio. Mentre era in corso un'assemblea per decidere i prossimi passi della mobilitazione, la polizia è intervenuta all'improvviso per rimuovere il presidio, caricando a freddo e violentemente i manifestanti che erano rimasti nella piazza. Le cariche si sono poi trasformate in un inseguimento per le vie di Ventimiglia, con una vera e propria caccia all'uomo e manganellate alle spalle. Al momento risultano almeno 2 manifestanti feriti, mentre un terzo è stato fermato e gli è stato dato il foglio di via da Ventimiglia, sulla scia di quanto già accaduto nei confronti di molti altri solidali del presidio negli ultimi mesi. E si legge poi in questo articolo, pubblicato nella categoria migranti, che seguiranno degli aggiornamenti. Sicuramente queste sono notizie anche un po' in linea con le ultime dirette fatte proprio sabato pomeriggio durante la trasmissione della Rabbia del sabato sera, una puntata ricca di collegamenti e di fatti. Invito ovviamente ad ascoltare le ultime interviste, visto che comunque parliamo di immigrazione e parleremo di questo anche tra poco, tra circa 5 minuti, durante la rubrica internazionale con un compagno del collettivo Tazebau. Invito anche ad ascoltare il podcast dei giorni della tragedia, che appunto trovate nella sezione delle ultime interviste, che per forza di cosa ci ricorda la strage di circa 2 anni fa, ovvero del 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa, dove per l'appunto una delle tantissime stragi di migranti, ma probabilmente una delle più grandi. E nonostante quella strage e tutte quelle che si continuano ad oggi a consumare, a quanto pare nessuno ha la benché minima intenzione, tra i vari paesi imperialisti europei, di cambiare rotta, anzi, quindi di questo parleremo anche tra pochissimo nella rubrica internazionale.
Fatti contaminare da radiazione, ascolta radiazione.
Manifestations across the nations, full of people for obvious reasons. No nukes, Mandela free, cash from starvation, lots of poverty. Everybody wants to do something for others. It's just a cop out. Solidarity cause nothing. Real fighting could cause high price. South Africa ruled by balance philosophy, international money making for segregation. You are the god, not the sacrifice. Take your money from your bank. Don't have to increase and to pay. Hold back man's murderer, murderer. You might be right on your own, just stay quiet, say your opinion. Up this area, this is corruption. Everybody wants.
of us. Solidarity does nothing. Real fighting could cause high price. Devils are right, we didn't fight. Everyone wanted to look like a light. What shines while at night? I do who would easy survive, no one cheating your life. Power, money, freedom to live. In which direction? Everybody want to do something for others. It's just to cope out. Solidarity cause nothing. Real fighting could cause high price. You want right on your arm, just stay quiet, say your opinion. How about this will regress? How can you from this thinking this way? Is this your best? Is this your best? You want right on your arm, just stay quiet, say your opinion. How about this will regress? How can you from this thinking this way?
E ancora un paio di minuti di pazienza per il collegamento. Stiamo infatti cercando di metterci in ascolto appunto con il compagno del collettivo Tazebau. A quanto pare i problemi tecnici un po' ci perseguitano, ma non ci perdiamo d'animo e nel frattempo vi lascio a un altro piccolo stacco musicale, ma tra pochissimo appunto la diretta, come dicevo, a partire da un approfondimento sugli hotspot per poi parlare di gestione dell'immigrazione, del ruolo della Germania rispetto al nuovo registro mass mediatico riservato al fenomeno migratorio e poi un rilancio delle prossime mobilitazioni contro la guerra. Nel frattempo io vi ricordo di nuovo un po' come un mantra il nostro numero telefonico se volete scriverci un sms, ovvero il 388-4292-504. O, come sempre, potete scriverci anche sulla nostra pagina Facebook oppure su quella Twitter. Ora vedo che un messaggio di fatti c'è, andiamo a vedere anche di cosa si tratta, a meno che non siano le solite promozioni Wind o chi per esso. E nel frattempo, come dicevo, vi lascio a un piccolo stacco musicale e tra pochissimo siamo in diretta con un compagno del collettivo Tazebau.
Ascolta radiazione.
Yalla, yalla, Ramala. Pare.
Pare. bineatuen aitarekin. Posible alda bizitza berreraiki, baiet beste muru bater hori, Jerusalengo portan jende jati, Damasko atetik elduko juare. Yala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala. Ha, jenden ahoroitu sotola ematean, sumarri handiak irekiko dira, hortik pasatzeko gizaki askeha, jasotzeko gizarte hobe bat. Yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala.
Ed eccoci, sono le 10 e 17 minuti qui su radiazione.info e come preannunciato siamo in diretta per la rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebao. Ciao intanto e grazie per il collegamento.
Ciao, ciao a voi, grazie a voi.
Ecco, noi abbiamo letto prima durante la rassegna stampa alcuni articoli relativi allo sgombero a Ventimiglia dei migranti piuttosto che a Calais, dove all'Eurotunnel i migranti hanno cercato di forzare il blocco ma sono stati respinti, e abbiamo pensato comunque di fornire anche un approfondimento in merito a l'apertura da circa due settimane del primo hotspot in Italia a Lampedusa. A quanto pare solamente nell'arco di due giorni la scorsa settimana sono state già fotosegnalate 250 persone, la maggior parte eritrei, lo ripeto, solamente tra lunedì e martedì scorso, e questo è un centro che, lo ricordiamo per gli ascoltatori, è attivo da due settimane circa in via sperimentale in attesa delle decisioni che verranno prese a Bruxelles. A quanto pare a operare i fotosegnalamenti è il personale italiano, e negli hotspot, come sappiamo, la Commissione europea farà lavorare insieme gli agenti della Polizia di Frontiera italiana con gli esperti di Frontex, di Europol e dell'Agenzia Europea per il Diritto d'Asilo. Questa informazione, diciamo, viene reclamizzata molto a livello mediatico, quasi fosse una garanzia di trasparenza e di diritti, ma in realtà sappiamo che quello di Lampedusa è il primo dei cinque hotspot previsti nel nostro paese, ovvero i centri all'interno dei quali viene operata l'identificazione e lo smistamento dei migranti e dei richiedenti asilo che arrivano in Italia. Per l'appunto rimarchiamo il fatto che il centro è attivo in via sperimentale. Si dice che dopo l'identificazione le persone vengono trasferite nei centri d'accoglienza, e nel frattempo, per ufficializzare, diciamo, l'apertura, si sta aspettando proprio l'esito dei due vertici che si sono svolti a Bruxelles, durante i quali si doveva decidere sul ricollocamento di 120.000 profughi. Ora, noto appunto che i media rassicurano sul fatto che a operare all'interno del centro c'è solo personale italiano di prefettura e di polizia, assieme a un rappresentante dell'UNHCR che monitora sul rispetto dei diritti, mentre il personale europeo di EASO, che appunto è l'Agenzia Europea per il Diritto d'Asilo, e Europol, pur presente sull'isola, non ha ancora ricevuto l'autorizzazione a operare. Ci avevano parlato appunto di un clima tranquillo in cui i migranti si facevano registrare, ma in realtà nel weekend, lo apprendiamo anche da Agrigento News, si sono registrate parecchie tensioni proprio nel centro di prima accoglienza di Lampedusa, e i migranti hanno cercato di forzare i cancelli e diversi sono riusciti anche ad uscire. Inoltre abbiamo visto, soprattutto dal web, che donne e bambini hanno lanciato pietre anche contro i poliziotti, quindi giustamente i migranti si ribellano all'applicazione dello spot, che tra l'altro prevede il rimpatrio di chi non è in possesso dei requisiti per richiedere l'asilo, e alcuni di loro sono stati trasferiti nei giorni scorsi. Ora quindi l'apertura degli hotspot viene, diciamo, a livello mediatico fatta passare per un passo in avanti nei diritti dei migranti, così come le varie TV blatterano di accoglienza, di diritti e quant'altro. Un po' abbiamo, come dire, un differente registro comunicativo adottato nell'ultimo mese, guarda caso da quando Angela Merkel ha promosso la cosiddetta accoglienza. E quindi io ti chiederei oggi che tipo di ruolo ha la Germania e come mai, diciamo, è così importante da aver comunque modificato in parte l'agenda europea e anche di conseguenza la comunicazione da parte dei media mainstream.
Ma il ruolo della Germania, come penso insomma un po' sappiano anche un po' gli ascoltatori di Radio Azione, è comunque un ruolo dominante in Europa. E la Germania, abbiamo visto, ha operato una scelta netta quando vi era un po' il culmine di questa crisi dei profughi, o comunque di questo esodo, quando raggiungeva il suo culmine con la costruzione del muro in Ungheria e il tentativo dei profughi comunque di varcare questo muro, di forzarlo, eccetera, la Germania ha dato il segnale di sostanza di apertura delle sue frontiere agli immigrati siriani, ai profughi siriani. E sì, questo, diciamo, che ha modificato un po' la linea di tendenza dell'Unione Europea rispetto a questo esodo di massa dell'intera Unione Europea, anche se le differenze interne, le contraddizioni interne tra i vari stati sono ancora molto forti. I paesi dell'Europa orientale contestano questa linea tedesca. Il perché di questa linea tedesca è insomma dichiarato da esponenti della classe dominante tedesca, che hanno affermato che la Germania ha bisogno di lavoro aggiuntivo per mantenere il suo tenore di vita. Questo è una dichiarazione testuale di Weidmann, il presidente della Bundesbank. Il problema per quanto riguarda l'economia tedesca è una bassa spinta demografica, cioè in sostanza l'invecchiamento della popolazione. È stimato da economisti e anche da consiglieri economici di Merkel, del governo Merkel, che la Germania ha bisogno di 1,5 milioni, 1,4 milioni di lavoratori che possano fluttuare in entrata e in uscita secondo le esigenze. Quindi un esercito industriale di riserva che possa essere utilizzato da parte dei capitalisti tedeschi a loro piacimento, o comunque sia a disposizione. E sappiamo che i profughi siriani sono per lo più laureati, sono comunque scolarizzati, perché il sistema di istruzione della Siria è o era comunque uno dei migliori del mondo arabo, e sono comunque i primi ad essere assunti in Germania. Quando sono arrivati sono stati assunti a stipendi bassissimi, con contratti di sfruttamento bestiale, e si parla addirittura di un euro all'ora, eccetera. Tutto questo insomma ci fa capire anche, ecco, poi se aggiungiamo a questo il fatto che La Germania nello stesso momento sta, nella stessa fase, in questa stessa fase sta espellendo invece buona parte dei richiedenti asilo, o comunque sta negando le richieste di asilo a profughi o immigrati provenienti dai Balcani, soprattutto serbi e albanesi, dal Kosovo, dalle regioni del Kosovo, soprattutto sta espellendo questi immigrati perché questa manodopera è meno qualificata di quella siriana, parebbe, è meno disposta a salari così bassi come chi fugge, come questi siriani che fuggono da zone di guerra, e quindi arriviamo a un quadro completo, che è una gestione dei flussi migratori in sostanza per le esigenze, gli interessi capitalistici di quello che è anche l'imperialismo dominante nel quadro europeo all'interno.
Pronto? Deve essere caduta la linea, quindi un attimo per un piccolo stacco musicale e cerchiamo di rimetterci in collegamento.
Yalla, yalla Ramala, yalla, yalla Ramala, yalla, yalla Ramala, yalla, yalla Ramala, yalla, yalla, yalla Ramala,
Palestina,
yalla, yalla, yalla Ramala,
essa non ta giulla,
yalla, yalla, yalla Ramala,
qualcosa mai giulla,
yalla, yalla, yalla Ramala.
Eccoci, allora, sono le 10:28, ci scusiamo con gli ascoltatori per il disguido, ma era momentaneamente caduta la linea e siamo di nuovo in diretta.
Sì, boh, insomma, io stavo, non so a che punto è caduta la linea, però stavo
No, stavi comunque, diciamo, concludendo l'argomentazione rispetto al ruolo della Germania, visto che avevamo notato come da grosso modo fine agosto ad oggi il registro mediatico, mass mediatico rispetto all'immigrazione è decisamente cambiato, perché non si è parlato più di, o comunque si è parlato molto meno di invasione e si è invece iniziato a parlare di accoglienza, di diritti, di monitoraggio e quant'altro. Quindi stavi giustamente argomentando rispetto anche alla Germania, alla sua necessità di manodopera qualificata a basso costo, come può provenire appunto dalla Siria, in termini di persone scolarizzate o laureate, e rispetto invece a una popolazione, quella tedesca, che sta invecchiando.
Sì, non so se si è sentito o meno, io aggiungevo il fatto che sì, la Germania ha le sue grandi responsabilità nella guerra civile in Siria, nel senso che ha fatto parte fin dall'inizio degli amici della Siria, cioè quei cosiddetti amici della Siria, cioè quel gruppo di paesi, paesi della NATO e petromonarchie, regimi arabi reazionari che hanno in sostanza supportato per certi versi diretto la ribellione contro Assad, che ha determinato la guerra civile e che non è stata nient'altro che una guerra per procura dell'imperialismo per colpire l'ultimo paese arabo rimasto indipendente, un paese che ha difeso la sua sovranità e che ha condotto politiche da tutti i punti di vista, sul piano economico e politico, che tendevano a contrastare gli interessi dell'imperialismo americano, europeo e del regime sionista. Quindi non c'è anche una, se vogliamo, una, dopo una guerra per procura c'è una specie di saccheggio indiretto, saccheggio di capitale umano che avviene proprio anche con questo fenomeno migratorio, per cui gente costretta a lasciare le proprie case dalla guerra, poi in Europa va a rientrare nel ciclo produttivo economico, costituisce esercito industriale di riserva degli stessi imperialisti che hanno devastato il loro paese, il suo paese, dunque si tratta di una specie di saccheggio di capitale umano, oltre che e che si aggiunge a tutte le altre devastazioni che la Siria sta subendo dal 2010-2011 in poi.
Certo, io aggiungo anche qualche dato rispetto a quanto stavo dicendo inizialmente, nel senso che a 2 anni dalla strage del 3 ottobre del 2013, quando appunto a Lampedusa davanti all'isola dei Conigli persero la vita circa 368 migranti, oggi appunto la situazione non si è modificata, infatti altre fonti dell'UNHCR ci parlano di 3.000 morti nel Mediterraneo solo nei primi 9 mesi di quest'anno, quindi del 2015, e poi si tratta di dati che sono sempre parziali, dato che molti corpi non vengono nemmeno recuperati, oppure certi naufragi non vengono nemmeno segnalati, e per l'appunto a 2 anni di distanza la situazione è quella comunque di una grande tensione, perché lo dicevamo prima, entra in funzione in via sperimentale il primo hotspot, e nel frattempo rispetto al fatto che ci avevano detto che i migranti si facevano tranquillamente fotosegnalare, in realtà questo weekend si sono registrati degli scontri proprio tra i migranti e la polizia italiana, e a quanto apprendiamo anche da un articolo pubblicato proprio su Repubblica, a farne le spese sono stati alcuni poliziotti che sono stati letteralmente presi a sassate da donne e ragazzini facenti parte degli oltre 500 ospiti del centro che ovviamente vogliono lasciare l'isola, vogliono continuare il loro viaggio verso i paesi del nord Europa senza farsi identificare o senza lasciare le impronte, né tantomeno chiedere l'asilo politico in Italia, e a quanto pare alcuni di questi migranti insomma sono già stati trasferiti. Ora appunto il caso di Lampedusa, ma in generale il caso del sud Italia e soprattutto della Sicilia, sicuramente ci dà l'opportunità di approfondire bene il legame che c'è tra il fenomeno migratorio e la guerra, nel senso che come sappiamo a Catania è previsto da tempo lo stabilimento dell'ufficio UE di Frontex per la cosiddetta gestione delle persone in arrivo, ovvero proprio la base operativa dell'Agenzia Europea per i Migranti, e ci sono delle mobilitazioni in corso nelle ultime settimane, a cui ai nostri microfoni è stato dato spazio anche giovedì scorso. E si tratta di lotte che sicuramente hanno comunque un salto di qualità, perché sono proteste sia contro l'occupazione del territorio, sia in solidarietà ai profughi costretti a fuggire proprio dai loro paesi aggrediti dalle potenze imperialiste. Quindi io ti chiederei anche se possiamo parlare di un'accelerazione dei piani imperialisti, considerando anche i recenti colpi di scena, chiamiamoli così, sulla vicenda del MUOS.
Ma i colpi di scena sulla vicenda del MUOS sarebbero la sentenza del Consiglio di Stato della Regione Sicilia, giusto? Intendi quello?
Sì, esatto.
Ma è un'accelerazione. Penso che più che altro sulla vicenda MUOS stava scritto il fatto che vi è una volontà governativa italiana e statunitense di realizzarlo a qualsiasi costo. che dunque è la magistratura, come sappiamo, non è un organo neutro di giustizia, ma svolge delle funzioni ben precise in questo sistema di servizio al servizio della classe dominante. Dunque non stupisce sinceramente questa sentenza, e casomai stupiva l'altra, quella del TAR, ma probabilmente su quest'ultima aveva inciso anche la capacità di lotta del movimento. Insomma, quando si è andati ad una magistratura più alta, evidentemente la pressione più forte che ha sentito che hanno sentito questi giudici qui è quella che è venuta dai loro superiori non dichiarati, dai loro superiori politici, dal ruolo stesso che essi sono chiamati a svolgere quella loro funzione, e dunque c'è stato un via libera al progetto MUOS. E per quanto riguarda l'accelerazione, è chiaro che l'Italia e l'Unione Europea, con tutta questa con la gestione della questione dell'immigrazione, con l'ipocrisia dei salvataggi, perché sì, come dicevi tu, i morti sono migliaia, e questi morti sono imputabili alle classi dominanti europee, perché queste persone, questi profughi o immigrati non dovrebbero essere costretti a rischiare la vita per arrivare in Europa, ma come ad esempio i cittadini comunitari o come chi ha soldi, pensiamo ai turisti che arrivano ogni anno in Italia, dovrebbero avere la possibilità di recarsi nel nostro paese o in altri paesi europei per vie legali. Purtroppo le leggi repressive, le politiche dei visti li costringono a queste traversate in cui rischiano di, e molto spesso succede così, rischiano di perdere la vita, e poi subentra questa presunta generosità degli stati che ne salvano qualcuno, bontà loro. E il discorso di Mare Nostrum, e poi sostituito da Triton nell'ambito europeo, poi combinato con Euronav for Med, tutte operazioni, queste ultime due elaborate nell'ambito delle politiche comunitarie di Frontex, la loro finalizzazione non sta nell'ambito umanitario. L'ambito umanitario è un ambito di copertura, di comodo. La loro finalità sta nel controllo del bacino del Mediterraneo, e in particolare nella proiezione verso la Libia, che è un paese che in questo momento è fuori controllo e non è sfruttabile al pieno, al meglio, dagli imperialisti europei, dall'ENI, dalle grandi compagnie petrolifere, soprattutto europee, e che si vuole dunque normalizzare. Si vuole normalizzare, si vuole riportare ad una pacificazione forzata sotto l'egida dell'imperialismo, completando quello che è stato l'intervento del 2011. Se ancora leghiamo questo alle manovre su larga scala della NATO in tutto il Mediterraneo, con l'operazione Trident Juncture che è in corso, ci rendiamo conto che stiamo assistendo sicuramente a un'accelerazione di cui le vicende del MUOS, le vicende giuridiche del MUOS non sono l'aspetto principale. Quello è un aspetto, per dire, quasi sottointeso, cioè il fatto che la magistratura italiana si inchini agli interessi dell'imperialismo statunitense o alla volontà di quello italiano, ma l'accelerazione è generale, globale, e ha il suo centro, come vediamo in questi giorni, rispetto alla Siria, e la Libia è in questo momento uno dei fronti di guerra, quindi tutto questo vi rientra, insomma, e il fenomeno migratorio è strettamente legato, insomma, in tutta la sua portata drammatica e in tutta la sua anche strumentalizzazione politica e di copertura ideologica che le potenze imperialiste ne fanno, insomma.
Sì, giustamente nominavi, non so se la pronuncia sia corretta, la Trident Juncture del, sì, di quest'anno, del 2015, lo ricordiamo per gli ascoltatori, anche se ne abbiamo parlato già diverse volte ai nostri microfoni. Si tratta appunto della più grande esercitazione NATO dal 2002, che si svolgerà da fine mese in Sardegna, in Sicilia, e in Spagna e in Portogallo, poi per quanto riguarda gli altri paesi del Mediterraneo. Difatti anche nelle scorse settimane, lo scorso giovedì ad esempio, durante la trasmissione di Tamburi Rossi, si è rimarcata proprio la necessità di rilanciare le iniziative e le mobilitazioni contro questa esercitazione. Difatti ricordiamo agli ascoltatori che, per quanto riguarda la Sardegna, la rete No Basi né qui altrove ha promosso il campeggio che si svolgerà vicino a Cagliari il 9, il 10 e l'11 ottobre, durante il quale si preparerà proprio la mobilitazione contro la Trident. E a tal proposito io coglierei anche l'occasione di rilanciare altre due manifestazioni. Una è il 24 ottobre, una manifestazione nazionale a Napoli proprio contro questa esercitazione NATO, contro le aggressioni militari imperialiste e contro le campagne razziste e xenofobe, mentre il 30 ottobre ci sarà una manifestazione regionale a Trapani, davanti all'aeroporto di Trapani Birgi, contro appunto l'esercitazione Trident 2015.
Sì, scusate la pronuncia ovviamente.
Beh, non sono certa sia corretto, però di sicuro ciò che è importante è rilanciare queste mobilitazioni, dato che a quanto pare rispetto ad anni di particolare silenzio, il movimento antiimperialista in Italia, per cui nonostante diciamo le difficoltà e i limiti, comunque inizia a mostrare, secondo me, dei segnali positivi in questo senso.
Ah beh, sicuramente, anche perché insomma, se non li lanciamo adesso, con la situazione che c'è, quando dovremmo lanciarli? La guerra è alle porte, la guerra arriva in casa nostra con i profughi, oltre che con le stragi nel mare, oltre che con le immagini dei bombardamenti e le continue campagne militari dell'una o dell'altra potenza imperialista. La guerra ritornata in Europa con il conflitto in Ucraina, e la guerra è presente nei nostri territori con opere devastanti anche dal punto di vista ambientale, come il MUOS in Sicilia o come sono le servitù militari in Sardegna. Come non agire ora? Mi sembra che lo sforzo che i compagni, le compagne, tutti coloro che si stanno impegnando in queste mobilitazioni sia molto importante, perché soprattutto se noi non capiamo che la chiave di volta della fase in cui stiamo vivendo è la guerra, perché la guerra è l'unico sbocco che l'imperialismo può dare alla sua crisi, allora non capiamo nulla della realtà che abbiamo di fronte, non capiamo neanche il fenomeno dell'immigrazione, non capiamo tutta una serie di altre circostanze e di contraddizioni che abbiamo di fronte. Pensiamo ad esempio alle sanzioni rispetto alla Russia, di quanto queste incidono all'interno della crisi, è un contesto di crisi, e vengono fatte pagare alle masse popolari italiane e italiane. Quindi non capiamo, se non poniamo questo, non ci rendiamo conto che la guerra è al comando di questa fase, e non scendiamo in campo anche come forze antiimperialiste, internazionaliste nel nostro paese, beh, allora rinunceremo veramente ad avere qualsiasi ruolo politico oggi. Quindi è importante che mobilitazioni come quelle in Sardegna, come quelle in Sicilia, manifestazioni nazionali eccetera proseguino. Io penso che un'occasione, penso che nell'ambito di questa missione della NATO penso sia importante sul territorio, anche sul territorio, su ogni singolo territorio, denunciare quello che sta avvenendo, se non altro denunciare e condurre delle iniziative di mobilitazione, eccetera, perché è una cosa importante per noi diffondere il più possibile quanto sta avvenendo sulle nostre teste e quanto gli imperialisti stiano, diciamo, costruendo un futuro, gestendo un presente di barbarie e conducendo l'umanità verso barbarie ancora più grosse, insomma. Queste esercitazioni sono nient'altro che esercitazioni volte a un conflitto mondiale, soprattutto verso la Russia, quindi rendiamoci conto di quanto siamo coi piedi sul baratro.
Certo, noi ovviamente rispetto a queste mobilitazioni contro la Trident Juncture le rilanciamo, sicuramente faremo degli approfondimenti e dei nuovi collegamenti, quindi il 24 ottobre la manifestazione nazionale a Napoli e il 30 ottobre invece la manifestazione regionale a Trapani davanti all'aeroporto Trapani-Birgi contro questa ennesima enorme esercitazione NATO, e quindi sicuramente su queste tematiche, su queste mobilitazioni torneremo ai nostri microfoni a sentire direttamente i compagni che lì si stanno mobilitando. Ovviamente cercheremo di partecipare e comunque di promuovere un'informazione in merito. Se non ci sono altre cose da aggiungere, io ti ringrazio per il collegamento e ci possiamo sentire lunedì prossimo.
Ah sì, grazie a voi, grazie a voi.
Grazie, ciao.
Buona settimana a tutti, ciao, ciao.
Ciao.
نحن نمشي في رمالة يلا نمشي ونزور في العائلة والأصحاب نمشي في فلسطين فلسطين الحرة نمشي في حفلة رمالة يلا 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 يلا
يلا يلا, يلا رمالة يلا يلا
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Said it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with eyes. Seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Still one place to go. Let me sleep all night in your soul kitchen. Whatever.
Eccoci, sono le 10:53 minuti qui in diretta su radiazione.info. Abbiamo sentito appunto un compagno del collettivo Tazebao con il quale abbiamo cercato di fare un approfondimento sul rapporto tra immigrazione e guerra oggi, a partire anche dalle notizie arrivate questo weekend in merito all'hotspot a Lampedusa, quindi agli scontri che si sono registrati tra immigrati, soprattutto donne e ragazzini, e le forze dell'ordine. Giustamente gli immigrati non vogliono farsi fotosegnalare, ma vogliono lasciare l'isola e proseguire il viaggio verso il nord Europa, e non vogliono tantomeno chiedere l'asilo politico in Italia. E rispetto a questo, purtroppo, ci spostiamo su un'altra notizia drammatica pubblicata sull'ANSA, ovvero sono stati trovati questa notte i corpi di almeno 95 migranti in Libia, nei pressi di Tripoli. Qui appunto si parla di 85 migranti, mentre altri 10 sono stati ritrovati nella città costiera di Sabarza, punto di partenza dei gommoni diretti verso le coste italiane. I cadaveri, quasi tutti di cittadini subsahariani, sono stati portati a terra dalla corrente. Questo lo ha reso noto un portavoce della Mezzaluna Rossa libica, precisando che i ritrovamenti sono avvenuti negli ultimi 5 giorni. Questo appunto un aggiornamento, dicevamo, pubblicato questa notte da ansa.it. Nel frattempo, sempre parlando di guerra e di immigrazione, che ovviamente è un binomio inscindibile perché una è la causa dell'altra, ci spostiamo anche su un articolo pubblicato dal Manifesto relativamente a quello che viene definito un incidente, l'avrete sentito, in Afghanistan. Parliamo infatti del bombardamento dell'ospedale gestito da Emergency, e si parla appunto del direttore di Medici Senza Frontiere Italia, che afferma non è stato un incidente. Qui appunto abbiamo un'intervista a Gabriele Eminente, direttore generale appunto di Medici Senza Frontiere Italia, e ovviamente si parla di danni collaterali, ma questa dicitura la si ritiene assolutamente inaccettabile. Si dice che non è stato un incidente, l'ospedale è stato colpito ripetutamente per più di un'ora. Questa è la reazione appunto di Gabriele Eminente, di fatto questa intervista ci ricorda come Medici Senza Frontiere abbia iniziato a lavorare in Afghanistan nel 1980 e lo fa in diverse province quali Kabul, Kunduz, Lashkar, Gah e Khost. Riceve esclusivamente appunto fondi privati e non accetta finanziamenti dai governi. Qui si ricorda appunto che l'ospedale adesso è distrutto e difatti l'intervistato purtroppo conferma che alle 20 di ieri ci sono 12 vittime fra il personale e 7 tra i pazienti, di cui 3 bambini. I feriti sono 37, 19 dei quali fanno parte dello staff e 5 in particolare sono casi critici. Sono stati tutti trasferiti a Paul Karki, a 2 ore appunto di macchina da Kunduz. E in questa intervista gli viene chiesto come si spiega che l'errore di cui parla la NATO sia durato tanto. E risponde: questo è davvero il punto che va assolutamente chiarito e non si può parlare di incidente. Tutti sapevano le nostre coordinate, che erano state reiterate all'inizio della battaglia. L'ultima comunicazione è del 29 settembre. Questa per noi è una prassi. Tutti devono sapere dove operiamo e cosa facciamo, sia per potersi curare, sia perché, sapendo dove sono le nostre strutture, si eviti di colpirle. Tutti sapevano non solo dello ospedale, ma anche delle residenze, degli uffici e della nostra unità di stabilizzazione a Chardara, a nord di Kunduz. Però i raid vi hanno colpito e per oltre un'ora, ricorda l'intervistatore. E il direttore appunto di Medici Senza Frontiere risponde che purtroppo non è la prima volta che accade, è successo anche in Sud Sudan, in Ucraina, in Repubblica Centroafricana e quindi proprio per questi motivi comunicano sempre a tutti la loro posizione. E risulta anche che non c'è stata alcuna comunicazione diretta dalla NATO che vada oltre il comunicato e si ricorda anche che l'ospedale aveva un fenomeno, diciamo, di sovraffollamento, ovvero dai 90 posti letto che ci sono normalmente si era arrivati a 110 utilizzando i corridoi e gli uffici. Quindi al momento c'erano 105 pazienti e 80 membri dello staff. Questo perché c'è un rapporto, diciamo, molto basso, quasi 1-1, perché l'ospedale è una struttura chirurgico-ortopedica specializzata, quindi un centro complesso che si è trovato la settimana scorsa sotto forte pressione perché le altre strutture sanitarie cittadine sono letteralmente collassate, quindi è diventato l'unico punto di riferimento. Da lunedì scorso si legge sono state curate quasi 400 persone e di questi tra questi c'erano molti bambini. Si ripete anche che non si fanno distinzioni nelle cure, ma è indubbio che la maggior parte dei pazienti sono civili, per l'appunto tra cui molti bambini. Quindi a letto ci sono 89 pazienti arrivati in gravi condizioni, 44 dei quali sono morti al loro arrivo. E si trattava appunto di pazienti che avevano subito ferite da arma da fuoco, gravi lesioni addominali, dagli arti alla testa bisogna poi mettere in conto la distanza, ovvero quando il conflitto è divampato è diventato difficile raggiungere l'ospedale se si proveniva da un'altra zona della città. Quindi pazienti che avevano bisogno di cure immediate hanno magari dovuto aspettare ore prima di poter raggiungere la struttura. Ad ogni modo, questa intervista ci dà, come dire, che ho brevemente riassunto, delle informazioni. Sicuramente se questa operazione della NATO ha bersagliato per più di un'ora questo ospedale, parlare di errore quantomeno è discutibile.
ascolta Radiazione.
Ecco, rispetto a questa vicenda, a quanto apprendiamo anche da un altro articolo pubblicato sull'Internazionale, Medici Senza Frontiere chiede un'inchiesta indipendente sul bombardamento a Kunduz. Quindi ovviamente si definiscono molto scioccati da quanto è successo, dato che un ospedale di Medici Senza Frontiere è stato bombardato durante la notte, e chiedono per l'appunto un'inchiesta indipendente su questa vicenda. Pare che l'ospedale appunto si occupa di traumi, e tutti conoscevano le coordinate GPS dell'ospedale. Durante gli scontri che sono cominciati lunedì scorso, l'ospedale ha accolto un numero enorme di pazienti civili, tra cui molti bambini, e gli operatori sono rimasti a dormire in ospedale per accudirli. Si parla proprio di 46 bambini, e l'ospedale di Medici Senza Frontiere è stato colpito da questo bombardamento, che è partito alle 2:20 di notte. Sono stati colpiti diversi reparti dell'ospedale, e poi gli attacchi si sono ripetuti per quasi un'ora. Il bilancio provvisorio, lo dicevamo, è di 16 morti, tra cui 9 operatori di Medici Senza Frontiere e 7 pazienti. Ovviamente qui si parla anche da parte di Nicolai, ovvero presidente di Medici Senza Frontiere del Belgio, di una violazione del diritto umanitario internazionale. Ovviamente quando si parla di guerre d'aggressione come quelle condotte a danno di Afghanistan, ma anche di Libia e di molti altri paesi, purtroppo, a partire anche dall'Ucraina, qui vicino a noi, ovviamente parlare di diritto purtroppo è piuttosto superfluo.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Yeah, this is my new strain of weed.
This is my new strain of weed. I call it fuck the police. I call it shut your mouth up as I run, get down on your knees. Now go put down your weapons, please blow your pop on the screen. And then you take off your uniform, quit round dog and me. Change your soon, please. The officer squeals. When we get out of here, you're going to jail, little D. I said, listen, little piggy, I've got weed that'll make you dizzy. Inhale it, then exhale it, get high and get it free. Fuck the police, yeah, man, now women sound the nothing. Fuck the police, yeah, puff it, puff on it now. Yeah, I'm dead in the police, just get up and get down. And puff the police, puff, puff the police. You see, you will be beaver on the chains of the beast that enslave your wicked mind. Puff on this wicked police. They'll make you want to leave the laws that tell you what to breathe. Only side effects from puffing is being able to secret. It will tell you things that make your head ring in the moon like a record playing at high speed 200 BPM spin. If you get arrested, expect your mates to rub it in when you know it's just the weed you need. Like you'll be cooperative. I said, puff the police, hear me now, hear me sound. Puff the police, yes, it's puffing it now. Oh, I am telling the police to stand up and get down. Puff the police, yeah, puff the police.
We'll be right back.
ce resta lì.
Ma un cucciolo di radio. E radiazione.
Ed eccoci, sono le 11:08 minuti qui di nuovo in diretta su radiazione.info. Andiamo a concludere la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 5 ottobre, con un articolo tratto da Cortocircuito, ovvero neofascismo e gruppi estremisti dietro ai siti di bufale razziste. Riprendiamo infatti questo argomento, dato che ce ne eravamo occupati anche nelle scorse settimane, a partire dalla denuncia, lo ricorderete, di un ventenne di Caltanissetta, Gianluca Lipani, amministratore del sito web di Bufale sugli immigrati senza censura.eu, e molte delle notizie pubblicate, lo ricorderete, erano inventate di sana pianta. Non è purtroppo l'unico caso, dato che lo vedrete anche voi sulle nostre home di Facebook, principalmente spopolano notizie quantomeno discutibili. Un buon modo magari per far pulizia tra i propri contatti, per così dire, di amici, ma che ovviamente va capito anche come nasce questo meccanismo. Si legge in questo articolo, lo dicevamo, pubblicato su Cortocircuito, che tutto parte da un'ideologia forte e radicale, poi la creazione di un sito web per veicolarla, nascosta dietro il motore dell'antipolitica che ne cementifica le convinzioni, catalizzando migliaia di utenti ignari di chi o cosa in realtà si nasconda dietro a quello che appare come un sito di informazione indipendente. Promettono di dirti quello che gli altri non ti dicono, ma il più delle volte il risultato si traduce in una valanga di notizie inventate e manipolate che si diffondono sui social alla velocità della luce. L'ultimo passo è spesso quello di dare vita a movimenti di affiliazione di stampo estremista, mossi da convinzioni che indicano come origine di tutti i mali una categoria di persone, che siano immigrati o politici, oppure quello di supportare la causa di un movimento già esistente. È questa la strategia adottata da alcuni individui o gruppi di individui che amministrano siti web di bufale e razzismo, spesso registrati in modo anonimo attraverso proxy stranieri o dati fittizi. Ma chi si nasconde appunto dietro a questi siti? Lo dicevamo prima, c'è il giovane ventenne di Caltanissetta che, interrogato dalla polizia, ha affermato di non avere pregiudizi contro gli immigrati, ma di voler soltanto ottenere più visualizzazioni per il suo sito e così aumentare i proventi derivati dai banner pubblicitari. L'obiettivo appunto di chi amministra questi siti però non è solo quello di guadagnare sull'ignoranza di chi dà credito a questo tipo di pseudoinformazione. Se per alcuni questo è solo un business, per altri invece è prevalentemente una questione politica. Foxnews.info e la rete di odio xenofobo, quest'ultimo è il caso appunto di Foxnews.info, il cui amministratore è lo stesso che gestisce anche siti come Tutti i crimini degli immigrati, un blog di estrema destra come identità.com e resistenzanazionale.com, ora offline. Quindi lo scopo sembra proprio quello di fomentare l'odio verso gli immigrati e ostacolarne l'integrazione. Tant'è che l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali ha inviato una lettera indirizzata appunto a questo soggetto per chiedere la rimozione di alcune notizie manipolate in senso discriminatorio contro gli immigrati. Sulla faziosità appunto delle notizie pubblicate da Foxnews.info se ne è discusso a quanto pare anche in un'interrogazione parlamentare nel mese di marzo di quest'anno. Ovviamente anche questo sito si definisce media di informazione indipendente e vanta su Facebook oltre 50.000 like. La maggior parte appunto delle notizie pubblicate sono manomesse in modo sensazionalistico, ce l'ho fatta, e soprattutto razzista. E quindi per costruire le notizie fasulle parte proprio da degli episodi reali ai quali vengono cambiati dei dettagli e aggiunti degli altri. Sul sito poi vengono millantati degli enormi favori agli immigrati a scapito degli italiani e vengono ricamate altrettante storie fittizie con il solo obiettivo di dar credito all'idea che tutti gli immigrati devono essere cacciati perché criminali. E come dire... ci sono poi tutta una serie di notizie come Vaticano respinge profugo e lo consegna alle autorità italiane, oppure Vescovo rifiuta italiano che dorme in auto da 4 anni, prendo solo i profughi, oppure parliamo anche del fanatico dell'accoglienza si legge probabilmente uscito da un cert della zona porta doni ai profughi e viene da loro derubato. Ecco, ci sono tutta questa serie di notizie che ovviamente si capisce sono fasulle, ma che in realtà su Facebook riscuotono assolutamente successo. E poi tutta una serie di commenti, addirittura qua si legge una valanga di commenti che incitano poi all'odio, all'aggressione e all'omicidio degli immigrati. Quindi, come dire, ovviamente stare all'occhio sulle fonti che si traggono quantomeno è d'obbligo, e ovviamente anche cercare di segnalare questi personaggi altrettanto è pur sempre un... una cosa utile, ecco. Ora ovviamente io vi saluto perché andiamo in chiusura con la trasmissione, vi auguro buona giornata, vi invito a continuare ad ascoltare Radiazione, vi saluto e ci sentiamo lunedì prossimo.